Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ma sì, facciamoci due risate, va, prima di affrontare le pagine di disastri vari, nazionali ed esteri. Questo è un golpe, difendiamoci. L'asse sinistra, giudici, poteri forti, dopo aver fallito l'assalto con le veline, sferra l'attacco ai beni del premier per costringerlo a mollare. Pronto il ribaltone, ma il centrodestra mobilita la piazza. Dunque, non è un titolo di Virus, il nuovo settimanale satirico dell'Unità che prende vita stamattina, non prende vita cartacea, annunciano che sul sito dell'Unità c'è la satira contagiosa di Virus. Sergio Steinon colpisce ancora, dopo Bobo, Tango ed Emme, affida a Francesca Fornario un nuovo spazio satirico interamente online con vignette, video, audio e animazioni, quindi dovrete andarvelo a guardare su internet. Però no, quello che leggevo prima non c'entra con Virus, ma è la prima pagina di Il Giornale. Chiesto di più che per loro degli ebrei. Oh là là. E no, ancora più esilarante il Corriere della Sera, che a un certo punto, a pagina 13, titola Il Cavaliere, due punti, viene voglia di andare all'estero. Ora si fa presto a dire all'estero. Dove scappa? Dove? No, in Europa sicuramente no, perché lì ci sono delle leggi. Forse in Cina, a fare la controfigura di Mao Zedong nei film che celebrano i fasti della rivoluzione. Comunque c'è poi Repubblica che prende la cosa sul serio, ma raccontandoci che appunto è tutta una bufala, perché se anche la Fininvest dovesse sganciare questi 750 milioni sarebbero sempre una bazzeccola. E, a parte che adesso i legali hanno già fatto ricorso, ma c'è anche un articolo: la holding non rischia, a incassa 1 miliardo di liquidi e le controllate guadagnano, cioè solo lì per le spesucce hanno più di 1 miliardo in cassa, per cui prima del lodo Fininvest è disposta a un conguaglio in favore di CIR, dopo la corruzione il conguaglio va a Berlusconi. E la discesa in campo del 94, ricorda Repubblica, che ormai è lì fissa. È servita al Cavaliere per difendere il proprio interesse, come i partiti della Prima Repubblica lo avevano aiutato a sviluppare il suo business. Paradossalmente, metà del paese è chiamata a difendere un episodio di corruzione che ha assicurato al Presidente del Consiglio il dominio nel campo pubblicitario. Poi questa cosa qui, vabbè, insomma, i 750 milioni, ma se è stato chiarito, ormai passato in giudicato, storicizzato addirittura il fatto che la Mondadori non dovrebbe appartenergli, appartiene, insomma, lì dentro comanda Marina, insomma, che gliela tolgano, no? Cioè, perché accontentarsi solo di un pugno di denari? Comunque, a proposito di questa metà del paese, che poi noi ci siamo abituati a dire che metà del paese lo ha votato, niente di più falso, andando a contare sui 100 milioni di abitanti, sì, sui 60 milioni di abitanti di questo paese, un 20% ha votato lì, perché insomma ci si dimentica mai che ormai sempre che ormai un quasi 30% degli italiani semplicemente non va a votare, tra quelli che si astengono, quelli che ci scrivono delle parolacce e quelli che per paura di sporcare la consegnano bianca, insomma, e più tutti quelli che non hanno manco diritto al voto. Insomma, qui non è che sono la metà, però con un vero e proprio golpe, che quello sì è passato ormai, hanno una stragrande maggioranza nel Parlamento, ma si comportano come se fossero l'opposizione, perché qui insomma sono sempre lì a lamentarsi, ma di che? Hanno il potere assoluto e si lamentano. Comunque, nella pagina successiva leggo che il partito della Fininvest dice attacco concentrico al premier, ora anche noi andremo in piazza. È così, vediamo queste gare. Ma finora, vabbè, ci siamo occupati, scusate se ho dedicato questo tempo a simili scempiaggini, passiamo ora a cose serie, e ovviamente le pagine sulla strage da abusivismo edilizio nel Messinese. L'Unità, cominciamo dall'Unità, lungomare di Panarea, è il titolo in prima pagina, con foto di del disastro, appunto, della frana e dell'alluvione. Perché lungomare di Panarea? Perché nell'ottobre del 2008 il governo ignorò le richieste per la montagna di Messina e dirottò quei fondi su spiagge e isole, e quindi su Panarea, che insomma si vede che stava particolarmente a cuore. Ora, a dire che il disastro era previsto, ma previsto però, se poi i soldi per tentare di impedirlo li hanno dirottati sulle spiagge e su Panarea. Comunque, volevano i soldi per Giampilieri, il governo li spese alle Eolie, è poi l'articolo che spiega. L'assessore regionale Sorbello e il deputato Panarello del PD, d'intesa con i cittadini, chiesero 11 milioni per la montagna assassina, questo un anno fa. Ma Tremonti e Prestigiacomo preferirono le spiagge, quindi si fanno anche dei nomi, eccetera, eccetera. La gente grida assassini, c'è un cartello di un manifestante che dice omicidio doloso, aspettavano i morti discutendo di ponte. E riprende forza l'opposizione al ponte, insomma, da parte dei cittadini sani della Sicilia. La Repubblica anche riprende la questione dell'assassini, assassini che hanno gridato durante la discesa dal cielo dei governanti in elicottero. Ma oltre a ciò leggo l'ira del capo dei vigili: chiesi 1200 demolizioni, non ne hanno fatta nessuna, individueremo i responsabili, sì, come sempre. Ma intanto ecco la questione delle demolizioni, perché tutto questo è dovuto all'abusivismo edilizio. E il Corriere della Sera, il suo inviato, approfondisce molto la questione dal luogo del disastro. 1000 demolizioni ordinate, 1000, 1100, 1200, poco importa, comunque più di 1000, ma eseguite zero. 200 abusi rimasti in piedi a Giampilieri, le ditte hanno paura e non si presentano alle gare. Cioè, le gare d'appalto per eseguire la demolizione. Leggo a un certo punto: se l'immobile è di un privato con nome e cognome, scatta il codice non scritto tra i costruttori. Queste case, queste cose non si fanno, cioè non si va a demolirle. A Giampilieri la frana ha scavalcato la collina usando le abitazioni più recenti come un trampolino per abbattersi sul vecchio villaggio. Davvero difficile sostenere che l'abusivismo e l'ingordigia edilizia siano estranei a questa tragedia. Basta guardare. Sì, perché hanno provato, stanno continuando a dire che sì, sono venute giù delle case che avevano centinaia di anni, oppure addirittura del Medioevo. No, cioè su quei ruderi avevano costruito piani su piani. E a un certo punto, sempre di questo lungo articolo dell'inviato Marco Imarisio del Corriere della Sera, leggo: via Puntale aiuta a capire molte cose. Era l'ultima strada di Giampilieri Superiore, attaccata a quello che ora è diventato il principale fronte della frana. C'erano solo vecchie case medievali, è il mantra ripetuto in questi giorni, a cominciare dalle autorità cittadine di Messina. Il lato più a valle della via è fatto di vecchi ruderi che denunciano una certa età. Ma la linea di costruzione a monte, quella che delimita i confini della frazione, suggerisce una notevole volontà di innovazione edilizia. È rimasta in piedi un'impalcatura per lavori che erano già cominciati per sopraelevare una palazzina terminata pochi anni fa. C'è un secondo piano nuovo di zecca che deve ancora essere intonacato. Ognuna delle abitazioni rimaste in piedi è il risultato di una serie di superfetazioni, termine tecnico che indica quando a un fabbricato viene aggiunto un altro piano e poi un altro ancora. Sul lato sinistro ce ne dovevano essere altri due, un'abitazione privata e un magazzino adibito a garage con serranda, quindi non propriamente medievale, ma sono stati spazzati via dalla slavina di fango. Pochi mesi fa, al termine di una lunga procedura, erano stati dichiarati abusivi e sigillati in attesa di demolizione, demolizione che gli esseri umani non avrebbero mai fatto. Ora madre natura, che ogni tanto si incazza, ha demolito direttamente. Beh, va bene, passiamo ad altro. Tutto questo ci farebbe sperare che l'Italia venisse commissariata, insomma, che mandino i caschi blu dell'ONU, oppure una interforza europea che occupi una volta per tutte questo paese e insomma lo mandi avanti come appunto un paese commissariato. Per ora l'Europa si limita a considerare l'Italia sorvegliata speciale, così leggo sull'Unità, fondi europei, Italia sorvegliata speciale. Bruxelles vuol vederci chiaro, missioni in Abruzzo, Calabria, Campania e Lombardia. E adesso l'Europa, inizia così l'articolo, vuol venire a vedere come l'Italia spende i soldi, tanti che arrivano ogni anno da Bruxelles, per quali progetti, con quali risultati, con quale rapporto costi-benefici, con quanta trasparenza quei finanziamenti arrivano, dove sono stati stanziati. E ne parla in particolare De Magistris, che già l'aveva anticipato sull'Unità, e che ora da parlamentare europeo segue anche queste cose. Italia sorvegliata speciale, ma poca cosa. Ma a proposito dell'Italia, che insomma dovrebbe essere in qualche modo tenuta sotto controllo dal resto del mondo, visto quello che ha fatto e continua a fare nel Mediterraneo, io durante questa settimana ho continuato a fare così facili, peraltro facilissime, ricerche in internet sulla questione dell'altro ieri, cioè del 5 luglio scorso, di questa porta container che buttava dei container a 10 miglia dalla costa dell'Elba, e che io continuo a stupirmi, nessuno ci ha detto dove è andata a finire questa nave, che è stata fotografata, si sa che si chiama Toscana, veniva dal porto di La Valletta, Malta, ma pare addirittura che sia una nave italiana, quindi cosa aspettano gli inquirenti a dirci qualcosa? Comunque trovate, solo digitando con un qualsiasi motore di ricerca, porta container Elba oppure addirittura Thales, T-H-A-L-E-S, che questo è il nome dell'imbarcazione tedesca che si è accorta di tutto ciò. Nessuna imbarcazione italiana si è insospettita vedendo una porta container che scaricava tutta sta roba in mare così vicino alla costa. Meno male che passavano di lì dei tedeschi, e allora tutto ciò è stato documentato. L'equipaggio della Thales ha fatto denuncia, non si è mosso nessuno, cioè lì pullula di mezzi di tutte le forze dell'ordine possibili e immaginabili, ma nessuno, neanche un gommone è andato a vedere chi fossero questi della porta container toscana. Adesso Tozzi, che è presidente, personaggio televisivo che però è anche presidente dell'arcipelago toscano, dice che è un episodio di sconcertante gravità. Sullo scarico di container in mare, leggo per esempio sul sito di Green Report, al largo delle coste elbane, denunciato dall'equipaggio dell'imbarcazione tedesca Thales e reso noto per primo da Green Report e Lega Ambiente Arcipelago Toscano, interviene il presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, appunto. Gli episodi denunciati dall'equipaggio della Thales, spiega Mario Tozzi, appaiono di una sconcertante gravità. E confido nell'efficienza e nella rapidità degli inquirenti, certo che sapranno chiarire ogni dettaglio dell'accaduto, le responsabilità e la natura del materiale affondato nei container, anche per le eventuali misure che successivamente dovessero risultare necessarie. Quanto mai necessario appare a questo punto stringere per la realizzazione degli strumenti di salvaguardia marina che, di concerto con gli indirizzi internazionali, conducano alla realizzazione della più vasta area protetta d'Europa. Questa che si annuncia come una pessima pagina per il nostro ambiente deve anche convincerci ad alzare la guardia, a potenziare l'opera di monitoraggio a difesa ambientale attiva sia mediante le nuove strumentazioni come il radar di Pianosa, sia con la destinazione di mezzi e personale al controllo di un ecosistema marino tra i più preziosi e più esposti a rischio nel Mediterraneo. E poi conclude con i ringraziamenti al coraggioso equipaggio della Thales, che è rimasto però finora inascoltato. Ma comunque sulla stampa, quella cartacea, a parte Repubblica, di questo episodio non rimane poi traccia. E comunque come reagisce, visto che tutto questo è accaduto davanti più o meno a 10 miglia nautiche dalla baia di Marciana Marina, come ha reagito il sindaco di Marciana Marina riguardo a questa cosa? Non si sa. Sicuramente si è molto arrabbiato con Goletta Verde, perché ha detto che quella baia è piena di colibatteri fecali, cioè praticamente una fogna enorme. Apriti cielo! La solita tiritera. Così rovinate il turismo, un vero e proprio caso politico. Leggo in questo caso da una cronaca locale toscana, un vero e proprio caso politico quello che sta nascendo intorno ai risultati delle analisi sulla qualità delle acque resi pubblici da Goletta Verde. Ora, Goletta Verde normalmente fa questa analisi tipo a maggio, no? Quando non c'è nessuno, quindi quando le fognature non sversano in mare perché ci sono solo gli abitanti e quelli, insomma, più o meno i piccoli depuratori che ci sono riescono a depurare. Succede tutto in agosto poi. Ecco, Goletta Verde, bontà sua, per una volta è andata a vedere com'era l'acqua in agosto. Una cosa da prendersi il colera. Comunque, il veliero di Legambiente ha fatto tappa all'Elba anche per fare alcune analisi, tutto bene praticamente ovunque, tranne che all'interno del porto di Marciana Marina. Ecco, già io mi stupisco, tutto bene dove? Il problema dei mari italiani in agosto, insomma, è quello. Non è che sia da bandiera blu. Comunque, almeno a Marciana Marina hanno dovuto definire inquinato quel mare. Da qui il braccio di ferro tra l'amministrazione comunale e l'associazione. E, vabbè, insomma, va avanti la cosa dicendo che il sindaco Ciumei dice: è fuorviante allarmismo che costituisce un danno all'immagine e all'economia di Marciana Marina, dell'Elba intera e di chi vi opera. Ecco, questo stesso signore però non ha reputato necessario dire nulla sui container che c'ha lì davanti. Ma passiamo agli esteri, ecco, andiamo a deliziarci con le notizie dall'estero. In Grecia, che pure ha avuto una dittatura vari decenni fa, la gente può andare a votare e mo la Grecia si è buttata a sinistra. Lo leggo dalla Stampa, che pare insomma aver fatto l'articolo un po' più approfondito come analisi di questo voto. In Grecia tornano i socialisti, il partito di Papandreou vince col 44% dei voti e dice: voglio ridare il sorriso alla gente. Beh, insomma, si sbilancia un po' troppo il nuovo Papandreou. George Papandreou, festeggiato dai suoi sostenitori, era stato sconfitto due volte consecutive da Kostas Karamanlis. Però stavolta l'ultimo erede della dinastia Papandreou, nato nel 52, figlio dell'ex premier Andreas, è stato ministro degli esteri dal 99 al 2004 ed è presidente dell'Internazionale Socialista. Il trionfo, bagno di folla per il leader che riporta i progressisti al governo dopo 5 anni. Ora si cambia ritmo. Sì, poi ci sono altri paesi dove le elezioni si fanno, ma a un certo punto, se non piacciono a qualcuno, cioè alle 10 famiglie che possiedono il paese, si fa un colpo di Stato. Ovviamente torniamo sull'Honduras. È successo un fatto gravissimo pochi giorni fa. Ora, Barack Obama è affaccendato in tutt'altre faccende. Colei che dovrebbe occuparsi di ciò, la signora Hillary Clinton, sì, ha fatto così una sorta di condanna di facciata, ma poi purtroppo nella sostanza l'aveva detto durante la campagna elettorale, cioè si era scagliata contro Bush non per tutto quello che Bush ha fatto durante il suo mandato, ma perché distogliendo le forze sul Medio Oriente aveva permesso all'America Latina di buttarsi a sinistra. Cioè, secondo lei, ecco, l'avvento della democrazia in America Latina è colpa della distrazione degli Stati Uniti. Praticamente era questo il succo del suo discorso elettorale. Ed è proprio così, in effetti. Ecco, questa signora, se fosse diventata presidente degli Stati Uniti, ora per l'America Latina si aprirebbe un'altra pagina più che buia. Al momento è buia soltanto per l'Honduras. Però, ecco, il diplomatico inviato dalla Hillary Clinton presso l'Organizzazione degli Stati Americani, tale Lewis Amselem, ha commentato questo rientro in patria del presidente eletto Zelaya, che è rifugiato nell'ambasciata del Brasile e da lì ovviamente costituisce un focolaio di tensione. Ecco, come ha giudicato questo gesto Lewis Amselem presso ambasciatore, insomma rappresentante, come dire, degli Stati Uniti presso l'Organizzazione degli Stati Americani? Ha detto che è stato un gesto irresponsabile e idiota e non serve assolutamente agli interessi del popolo honduregno. Quindi, insomma, praticamente, come dire, che gli Stati Uniti hanno scaricato il presidente eletto e adesso aspettano che la buriana passi e che il golpista Micheletti continui a fare gli interessi delle famiglie oligarchiche. Poi, sempre da quelle parti, poco più in su, nel Chiapas, ho qui davanti Carta, il settimanale che trovate in edicola, che dedica diverse pagine a un fatto curioso, un fatto culturale, più che politico, prima ancora che politico, cioè a un film realizzato dagli zapatisti. Un film proprio, non un documentario, cioè un film con gli attori, e si chiama una storia d'amore... È stato scritto, insomma, dall'inviato della Jornada, Herman Bellinghausen, che vive più lì che a Città del Messico, e qui c'è una lunga intervista, dietro le quinte, storia d'amore, si chiama Corazon del Tiempo, il titolo originale, racconta i contrasti tra tradizione e mutamento. Poi, già che ho qui davanti Carta, vi segnalo che si parla della controffensiva delle regioni contro il nucleare, cioè le regioni che non vogliono delle centrali nucleari sul loro territorio stanno tentando di impedirlo, rivolgendosi poi alla Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Comunque, eccolo qua, ho trovato 10 regioni contro il nucleare. L'iniziativa l'hanno presa WWF, Lega Ambiente, Greenpeace, con una lettera inviata l'11 settembre ai presidenti e agli assessori all'ambiente e all'energia delle regioni per sollecitare la presentazione di un ricorso alla Corte Costituzionale. Oggetto la legge 99 del 2009 per la realizzazione di nuove centrali nucleari in Italia, con l'azzeramento dei poteri di regioni e enti locali nell'iter decisionale per localizzare gli impianti. Hanno risposto in 10, cioè contrari. Regioni contrarie all'installazione di centrali nucleari sono Calabria, Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Marche, Basilicata e Sicilia. Tra l'altro in Sicilia ne sono previste 2 o 3 addirittura. Presentando il ricorso entro il termine fissato del 29 settembre, salta agli occhi l'assenza delle regioni di centrodestra. A parte la Sicilia dell'autonomista Raffaele Lombardo, peraltro inizialmente d'accordo, ci ha ripensato, per fortuna. Nonostante la contrarietà, per esempio, della Sardegna di Ugo Cappellacci, che aveva promesso una regione denuclearizzata, o dell'Abruzzo di Gianni Chiodi, che parla di un territorio non adatto. E vabbè. Dunque, avviandoci verso la conclusione, c'è un po' di maretta, anzi di buriana, insomma, nel PD per questa questione dell'assenteismo. L'Unità rigira il coltello nella piaga, dedicando non solo 2 pagine alla questione, ma pubblicando anche delle lettere di persone che lavorano tutto il giorno e a un certo punto dicono: ma questi signori che sono mandati in Parlamento con tutti i soldi che prendono e poi praticamente non si presentano neanche lì, perché è successo l'inghippo strano che per l'enorme assenteismo del partito Fininvest, oltre 100 deputati assenti, se tutti quelli del PD fossero stati presenti, questa nuova legge sullo scudo fiscale sarebbe naufragata. Che allora uno dice: ma porca miseria, ma potevate starci lì, no? Vi costava così tanto. E ora quelli che, insomma, si difendono dicono: sì, però attenzione, quelli del partito Fininvest sono tutti lì col cellulare, spesso sono in giro, ma se vedono che possono andare sotto si telefonano e corrono tutti a votare. Boh, mi sembra che non stia molto in piedi come giustificazione. Comunque dovrebbero dirci perché, essendo lautamente pagati, non stanno lì in aula quei pochi giorni, quei 2 giorni poi essenzialmente, perché poi, insomma, è di mercoledì e giovedì che si fa queste cose, venerdì inizia il fine settimana, il lunedì è il post fine settimana, il martedì si rientra, e insomma, almeno mercoledì e giovedì ci riuscite a stare? Vi costa proprio così tanto sedervi lì qualche oretta? Mannaggia. Vabbè. Io ora vi saluto un po' mesto, perché ci ha lasciati Mercedes Sosa. Gli altri giornali dedicano poco o nulla. L'Unità le dedica 2 pagine con una bellissima foto di quando Mercedes Sosa, negli anni 70, Era una voce della libertà perseguitata e se n'è andata Mercedes Sosa, la cantora della libertà. Sopravvissuta alla dittatura argentina, è diventata simbolo delle lotte del popolo sudamericano. Interprete della nuova canzone di Violeta Parra e Victor Jara, ucciso dai soldati di Pinochet. Con la sua voce scura e dolente aveva cantato l'esilio e la rinascita. E, al termine dell'articolo leggo: l'Argentina di oggi le rende tutti gli onori negati dal regime durante la sua carriera, tanto che la Camera Ardente è stata aperta nel Salone dei Passi Perduti del Palazzo del Congresso, come si deve a una combattente che ha tratto dalla voce e dalla chitarra le proprie armi in favore della libertà. Ciao Mercedes Sosa.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.